Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Bergamo, non so esprimervi a parole quello che sento nel mio cuore. Che bello spettacolo vedere la vostra Chiesa così numerosa, così cresciuta dopo 21 anni e di vedere tanti giovani, tanti bambini, senza dimenticare i fratelli e le sorelle maggiori. E io lodo il Signore perché la sua Chiesa, malgrado i problemi, malgrado l'ira del nemico, va avanti. E vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto ad essere con voi oggi in occasione di questa bella festa battesimale che ci sarà nel pomeriggio. È una gioia essere avventisti del settimo giorno, è una gioia credere nella parola profetica, è una gioia riunirci in giorno di sabato per celebrare il nome dell'Eterno, per lodarlo con i canti. E mi piacciono questi canti dei grandi, dei piccoli, dei giovani, dei meno giovani. Il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, a rimanere fedeli a questo messaggio del ritorno imminente di Gesù Cristo. Che il Signore ci aiuti a essere sempre pronti a riceverlo. In genere, quando si parla del ritorno di Cristo, quasi tutti mi chiedono: lei che cosa pensa? Quando ritornerà Gesù? E io rispondo sempre: presto. Presto quando? Non lo so. Io mi occupo di profezie, ma non sono un profeta. E d'altronde neanche i profeti conoscevano il futuro se non per rivelazione del Signore. Fratelli, non dobbiamo tanto parlare di questioni di date. Dobbiamo parlare di preparazione. Perché Gesù ha detto: io verrò come un ladro. Il ladro non manda un biglietto da visita, viene all'improvviso. Quindi dobbiamo parlare piuttosto di preparazione che di data del ritorno di Cristo. Ci sono quelli che vanno perdendo del tempo. Non è quello il nostro scopo. Il nostro scopo non è di fare i futurologi. Il nostro scopo è di essere pronti, non solo, ma di aiutare altri a essere pronti, perché non possiamo prepararci per il ritorno di Cristo essendo in panciolle, guardando soltanto in alto e dire: ma quando è che verrà? Voi sapete che il servitore deve essere trovato pronto per quando il suo Signore verrà, e non dovrà essere trovato con gli ubriaconi a perdere tempo, a fare bisboccia. Non dovrà essere distratto. Siamo pronti noi a incontrare il Signore, fratelli e sorelle della Chiesa di Bergamo o di altre chiese che siete qui riuniti stamattina con me? E il vostro silenzio è molto significativo e non potrebbe essere diversamente. Vorrei fare qualche riflessione sul testo, capitolo 18 di Luca, versetto 8, la seconda parte. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? È una domanda provocatoria di Gesù. Gesù è sempre provocatorio. La verità, la risposta sembra scontata, ma non lo è. È una risposta terribile. Quando qualcuno gli chiese ed era preoccupato delle cose spirituali, meno male, ci sono delle persone che non gliene importa niente delle cose spirituali, e gli chiede questo tale a Gesù: ma saranno pochi i salvati? Cosa rispose Gesù? No, saranno tanti. Cosa rispose? sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare, e io aggiungo per straforo, ma non ci riusciranno. Quindi implicitamente Gesù ha fatto capire che i salvati non saranno tanti. Vi ricordate le altre parole del sermone sul monte? Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che la trovano. È un'autostrada in giorno di sciopero, senza pedaggio, via! A 150, 250 all'ora. No? Entrate per la porta stretta, perché angusta è la porta, stretta è la via che porta alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Voi mi direte, ma il fratello Visigalli è venuto qui da Montaldo Morbida a dirci queste cose che noi sappiamo. Ma certo che le sapete, guai se non le sapeste. Ma cerchiamo di concentrarci su questa domanda provocatoria di nostro Signore, che dice: ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Non vi sembra che voglia dire ne troverà poca? Altrimenti non l'avrebbe detto. E voi che conoscete la parola di Dio mi risponderete: o sì che la troverà la fede sulla terra, perché c'è scritto in Apocalisse 12, 17 che, eccetera, no? Che ci sarà il rimanente che osserva i comandamenti di Dio e ha la fede di Gesù. Quindi ci sarà la fede sulla terra, ma l'importante è che ce l'abbia io. Quando Gesù Cristo ritornerà, troverà tantissime religioni cristiane. Le chiese sono piene di cristiani, veramente gli stadi sono più pieni, le discoteche anche, i bar, eccetera. Però le chiese sono ancora piene di cristiani, di una certa età in genere, perché i giovani hanno altro da fare, piene di cristiani. Ma Gesù non cerca di trovare questo tipo di cristiani, cerca di trovare la fede. La fede cosa vuol dire? Vuol dire credere. Troverà tante religioni, tante riunioni ecumeniche. Mamma mia, che riunioni ecumeniche, ma non la finiscono più. E questi, e quelli, e quegli altri. E poi facciamo le delibere che mi stanno tanto antipatiche. Ste delibere, punto 1, punto 2, punto 300. Voi pensate che la fede si debba esprimere così? No! E ditelo forte! No, non si deve esprimere così! La fede è credere alla parola di Dio, metterla in pratica, quella è la fede. Stamattina abbiamo parlato dello Spirito Santo, ma si fa tanto parlare dello Spirito Santo. Ma chi dà lo Spirito Santo? Il Signore? Atti 5:32, a quelli che gli ubbidiscono, non che fanno chiacchiere, a quelli che gli ubbidiscono. Fede vuol dire ubbidienza. Fratelli e sorelle, io vi invito questa mattina ad avere fede nella parola di Dio prima di tutto, nelle sue promesse, a ubbidire alla parola di Dio, a non fare come gli ebrei del tempo di Cristo, che invocavano il nome del Signore dalla mattina alla notte, però hanno crocifisso il Figlio di Dio. E Gesù è stato capace di dire a questi credenti: fai da te credenti all'acqua di rose, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che io vi dico? Noi non dobbiamo essere così, fratelli e sorelle, dobbiamo ubbidire, senza farcene un merito, ma dobbiamo ubbidire, senza essere legalisti. Io sono triste quando nelle nostre chiese, e ormai le ho girate tutte, o quasi, trovo, ho trovato, legalismo. Dove c'è il legalismo ci sono i bisticci.
Sempre!
Ho trovato anche della presunzione, ho trovato tante cose non belle, ho trovato delle cose interessanti, ho trovato lo spirito di Cristo, ma non sempre. Ho trovato e trovo anche tanto scetticismo. Come? Gli avventisti scettici? A voglia, e che siamo angeli? Non abbiamo ancora la luce. Noi siamo sottoposti più degli altri agli errori, delle eresie. Trovato nelle nostre chiese, io vecchio pastore, e prima di essere vecchio avevo l'età del vostro pastore, qui presente, gente che non crede, e io una persona che non crede, non amministro il battesimo. Voi sapete quello che dico io a quelli ai quali do lo studio biblico? Hai capito, fratello o sorella, signore, caro amico, hai capito? Se non hai capito, dimmelo, non farmi un complimento, che io ricomincio da capo. Non dobbiamo mai ammettere a far parte della Chiesa gente che non crede. Certo, mica dobbiamo fare i questurini, fare l'interrogatorio di terzo grado, no! Ma si vede quando uno crede o non crede. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? Credere alla parola di Dio. Ci chiamino fondamentalisti. Oramai il mondo arabo lo ha fatto diventare di moda questo termine, anche se il nostro fondamentalismo è tutt'altra cosa, è un fondamentalismo cristiano. Ci chiamino integralisti, usando male un certo termine, ci chiamino come vogliono, devono dire che gli avventisti del settimo giorno sono biblici, e quando testimoniano dicono così dice l'Eterno, non così dice la mia Chiesa. Le cose sono incominciate ad andare male nella cristianità quando al chiaro così dice l'Eterno hanno incominciato a dire così dice la Chiesa, così dice la tradizione, cioè così dice l'uomo. No, dobbiamo rimanere attaccati alla parola e ubbidire alla parola. Ma io vi invito non soltanto a credere nella parola di Dio, ma a credere anche allo spirito di profezia. Io spero che qui non ci siano delle persone che siano state battezzate senza sapere che cos'è lo spirito di profezia. Succede nelle migliori famiglie. Quando un candidato, un catecumeno, è invitato a dare la sua confessione di fede, e lì c'è scritto anche, si parla dello spirito di profezia. Un tempo si accettava di più lo spirito di profezia. Adesso, siccome ci siamo riempiti di diplomi, di lauree, di dottorati, andiamo fieri, diciamo, qualcuno dice, ma come si fa a credere a una donna che ha fatto la terza elementare? Chissà che scuola ha fatto Elia, chissà che dottorato aveva Giovanni Battista. Voi capite cosa voglio dire? Io mi considero e mi confesso un uomo di studio e non riesco a capire i miei colleghi che escono dai seminari, prendono la loro, il loro bravo diploma, la loro laurea, la appiccicano come fanno i medici da qualche parte e poi quello che sanno, sanno, punto e basta. Che disgrazia, povera parrocchia e poveri pastori e povere pecore. Io mi considero un uomo di studio, studio sempre, e le mie figlie mi dicono: ricordati che non hai più 40 anni. Oh, me lo ricordo. Però se la conoscenza, se la cultura aumenta la nostra fede, mi sta benissimo. Se invece comincio a fare questi discorsi, quella non è più fede, quella fa vergogna a un cristiano. Dobbiamo credere, uso questo termine drastico, non solo alla parola di Dio, ma anche allo spirito di profezia, perché chi non accetta gli insegnamenti e i consigli dello spirito di profezia, che sono una lente di ingrandimento per capire meglio la parola di Dio, non crede alla parola di Dio. Sì, signori, perché la fonte è uguale. Trovatemi una dichiarazione dello spirito di profezia che non innalzi la Bibbia, Cristo, la sua divinità, l'opera dello spirito, l'amore del Padre. Trovatemi un rigo che sia in disaccordo con la parola di Dio. Non lo troverete, però dipende da come si esamina. Ci sono le persone che esaminano la Bibbia dall'alto della loro pretesa sapienza. Sembra che abbiano ingoiato un manico di scopa. Persone superbe, che stanno antipatiche a tutti. Quando la superbia si ammanta del termine teologico, scappiamo. Dobbiamo avvicinarci alla Bibbia, dobbiamo avvicinarci allo spirito di profezia, dobbiamo avvicinarci al sapere con spirito di umiltà, di modestia, di semplicità. E io dirò una cosa in più. Non dobbiamo soltanto credere, avere fede nella Bibbia, nello spirito di profezia, ma dobbiamo avere fiducia nell'organizzazione della Chiesa.
Nella Chiesa.
Sì, signori, nella Chiesa. Perché? Vi meravigliate? La Chiesa sono io. La Chiesa è ognuno di noi. Dobbiamo avere fiducia anche nella Chiesa. E non fare gli anarcoidi, non fare i cani sciolti per dire io sono libero. Ma che libero? Libero di fare che cosa? Come quel tale che mi disse: io, scusi, lei a che denominazione appartiene? Ah, io sono un cane sciolto. E dentro di me qualcuno sussurrò: cane sciolto o cane randaggio? Fratelli, io non credo a quegli avventisti del settimo giorno, che a meno che non ci sia un caso di malattia o che so io, se ne stanno a casa di sabato. Sabato devono passarlo qui. Siete d'accordo?
Sì.
Oh, e ditelo più forte.
Sì.
Più forte.
Sì.
Ecco. E portateci i vostri figli. Ci sono dei genitori che si lamentano perché i loro figli non vengono in chiesa quando sono grandi. Una disgrazia può accadere a tutti, e abbiamo studiato nel trimestre scorso il problema della famiglia, molto serio. Però ricordiamoci, la Bibbia dice che quando si insegna, si inculca al bambino la via che deve seguire, anche quando sarà vecchio non se ne dimenticherà. Dobbiamo essere uniti alla Chiesa. Quando si sta a casa, sapete cosa si fa? Oltre al male che si fa a se stessi, si fa il male alla Chiesa e poi di là si critica la Chiesa. Ma che critichi? E fatti vedere, non una volta quando c'è l'agape soltanto. La Chiesa ha bisogno di te.
Amen.
E tu hai bisogno della Chiesa. Fratelli, noi viviamo in un tempo di anarchia spirituale. Ognuno corre dove gli pare, vuole fare ciò che gli pare. Questo non è mica l'Evangelo. No. Ecco perché io sono triste quando nelle nostre chiese, con le cose positive, vedo delle cose negative. Gente che fa delle domande fasulle e si capisce subito da che parte vengono. Gente che, quando si comincia a parlare dello spirito di profezia, dicono ma... Gente che viene una volta ogni tanto in chiesa, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Ci sono di quelli che dicono, io la fede la posso avere anche a casa mia, certo. E a che cosa serve? Se Gesù Cristo ha detto andate, predicate l'Evangelo. Gesù Cristo ha fondato una chiesa. E allora mi sembra di sentire che io sono vecchio, e voi lo vedete. Sono vecchio, ne ho sentite tante. Ma nella Chiesa si commettono degli errori. Bravo, hai scoperto l'acqua calda. Già tu ne fai uno dicendo così. Quello è già un errore. E beh, cosa vuoi dire? La Chiesa è fatta di uomini e donne. È una Chiesa militante che si perfeziona, che si santifica. E quando si lotta si può essere anche sconfitti, però Gesù Cristo ama la Chiesa, ha amato la Chiesa, dice ha dato se stesso per lei. Efesini capitolo 5 versetto 25 dice: mariti, amate le vostre mogli, non quelle degli altri. Sono quelli che dicono alla moglie ti voglio bene, poi ce ne sono tre o quattro altre alle quali dicono la stessa cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Il Dio fa comparire davanti a sé, attraverso Cristo, la Chiesa gloriosa, santa, anche se non lo è, nel senso che non è priva di difetti. Non è ancora la Chiesa trionfante, è la Chiesa militante. A volte ce lo dimentichiamo, forse ve lo dimenticherete anche voi qui a Bergamo, che siamo sulla strada della perfezione, stiamo santificandoci, stiamo lottando, ma non siamo ancora arrivati, come dice l'Apostolo Paolo, dimenticando le cose che sono dietro, e dietro abbiamo non soltanto sconfitte ma anche vittorie, protendendoci in avanti, continuiamo perché dobbiamo arrivare al traguardo. Ma quando il figliuol dell'uomo tornerà, troverà la fede in terra? È una domanda terribile, eh? Troverà la fede in terra? Fratelli, gira e rigira, il problema è di stretto ordine personale. Ognuno di noi, messo di fronte a queste parole di Cristo, deve dare una risposta positiva. È vero che c'è il popolo di Dio che osserva i comandamenti, chi ha la fede in Gesù o la fede di Gesù, termini interscambiabili, Ma il popolo di Dio sono io, siete voi, ognuno di noi. In quel giorno, vi ricordate le altre parole di Gesù? Molti mi diranno, che cosa? Signore, Signore, ma non abbiamo fatto noi miracoli, potenti operazioni, cacciati i demoni addirittura. Qui ci sono gli esorcisti. Non so se li cacciano questi esorcisti o se li mettono nelle persone, i diavoli, i demoni. E Gesù che cosa dice? Via! Non vi ho mai conosciuti! Dipartitevi, operatori di iniquità! Oh, il metro di Cristo è terribile! È terribile! Ma com'è bello! Oh, com'è bello! No, voglio chiacchiere io! Avete fatto potenti operazioni, avete fatto miracoli, esorcizzato! Non mi interessa! Operatori di iniquità! Ma è tremendo Cristo! Ma certo che è tremendo! È il giudice! Il giudice dei giudici! Però agli altri dirà: venite! Venite benedetti dal Padre mio! Voi non avete fatto molte chiacchiere, molte potenti operazioni come quegli altri. Vi siete limitati a avere fede e a ubbidire, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando mai si meraviglieranno i giusti? Quando mai ti abbiamo visto? Bene, tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a avere fede in questo tempo in cui la fede scarseggia anche nelle chiese. Sapete perché? Perché invece della parola di Dio si porgono le parole degli uomini, gli spettacoli, il teatro è entrato nelle chiese. Ma Gesù Cristo vuole fede, vuole ubbidienza e tutto il resto. Che giorno sarà quello in cui Gesù Cristo ritornerà? Straordinario. Manderemo all'aria le carrozzine o le carrozzelle, i bastoni, le grucce, le protesi d'anca, le dentiere, chiamate gentilmente protesi. Saremo trasformati in un batter d'occhio al momento, al suonare dell'ultima tromba. Mi diceva la mia nipotina, adesso non è più nipotina, è una nipote, ha 20 anni, ma quando era piccola, come uno di questi bambini, diceva: ma nonno, come faremo a capire che è Gesù quello che torna e non Satana che imita, eccetera? Che non è difficile. Quando verrà Gesù bisogna subito correre al cimitero. Se i nonni resuscitano vuol dire che quello è Gesù, altrimenti no, è una teologia spicciola, se volete, no? Ma bambini, per farsi capire, no? Che giorno straordinario. Adesso siamo afflitti da un mucchio di problemi fisici, mentali, intellettuali, di convivenza, sì, di comunicazione verso gli altri, abbiamo delle difficoltà. Fratelli e sorelle, vorrei questa mattina darvi un messaggio di incoraggiamento. Credete nella parola di Dio, credete nello spirito di profezia. Non è una domanda, è un'affermazione che faccio. Credete nell'organizzazione della Chiesa, che con tutti i suoi limiti è la Chiesa di Dio. Ai tempi di Anna e del marito e Cana c'erano dei sacerdoti gaglioffi che servivano nel Tempio e che fecero una brutta fine, i figli di Eli. Erano ladri e adulteri, mica male. Hanno fatto una brutta fine, Dio li ha giudicati. Però che fede ha avuto Anna, sapendo che c'erano quei due pendagli da forca che servivano davanti all'Eterno, prendere il bambino piccolo che aveva donato all'Eterno e metterlo lì, perché vedeva che cosa? Nel santuario vedeva il Dio, non vedeva soltanto gli uomini. Noi non dobbiamo vedere gli uomini, dobbiamo vedere il Dio. Il messaggio di Dio viene attraverso gli uomini. Vengono anche altri messaggi che non sono di Dio. Abbiamo fiducia nella parola di Dio. Abbiamo fiducia nello spirito di profezia. E abbiamo fiducia nella Chiesa. Che il Signore ci aiuti. Quando Egli ritornerà, sarà un giorno straordinario. Straordinario perché, prima di tutto, sarà una sorpresa. Anche per i figli di Dio. Poi riabbracciare i nostri cari che adesso dormono nel Signore. Solo Guai dice che i bambini saranno dati, portati nelle braccia degli angeli alle loro madri. Il peccato è finito, non è ancora distrutto perché ci mancano ancora 1000 pasanni. Però la vittoria di Cristo è schiacciante. E dove andranno tutti i grandi del mondo? Che si dice hanno in mano e ce l'hanno male. La leva del potere. Poveretti, li carichi di guai. Io credo che stiano in piedi a droghe. Perché come fanno a girare in questa maniera? Per essere sorridenti un po' all'americana, insomma. Sorridenti così, che poi è una smorfia. Cioè. Questi stanno in piedi a pillole, ma ne pigliano a quintali. E noi saremmo in mano di quelli lì? Meno male che siamo nelle altre mani. Quelli di Dio, i grandi di questo mondo. Non ci saranno più. E le ricchezze che fanno ammazzare un mucchio di persone, che fanno ammattire e inorgoglire un mucchio di altre persone, dice, saranno buttate per le strade. E l'uomo darà i topi, ai pipistrelli, gli idoli d'oro e gli idoli d'argento che si era fatti per adorarli. Prepariamoci per questo giorno straordinario. E non stiamo a dire, ma quando verrà, vediamo, è giusto guardare i segni dei tempi, però soprattutto guardare la parola di Dio, lo spirito di profezia, perché noi siamo avventisti, e credere nella Chiesa del rimanente. Che Dio ci aiuti, questa è la mia preghiera. Amen.
Amen.